Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 9.40 su Radio Città Aperta, leggiamo e commentiamo insieme diciamo i principali fatti del momento tramite siti specializzati, blog di approfondimento, lontani dai media mainstream, per capire meglio la realtà che stiamo vivendo. Oggi non potevamo non iniziare con la morte di Ennio Morricone, il maestro che si è spento nella giornata di ieri. Lo facciamo con un articolo di ilmanifesto.it. L'incontro di mondi lontani in una musica rivoluzionaria, a firma di Giona Nazzaro. Una vita come quelle che non si fanno più nasce a Roma il 10 novembre del 28. Una persona discreta e riservata che preferiva raccontarsi nel suo lavoro piuttosto che nelle parole. Persino nell'ottimo volume Inseguendo quel suono, curato da Alessandro De Rosa, il maestro preferisce parlare subito di scacchi, sua grande passione, mettendoli in relazione alla musica. Sin da giovanissimo Morricone è un'eccezione, Goffredo Petrassi lo prende sotto la sua ala protettrice, anche se non suona il pianoforte ma la tromba, cosa all'epoca fortemente irrituale. Sotto la guida petrassiana si diploma in composizione, oltre che in tromba e strumentazione per banda con Antonio D'Elia. Più tardi aggiungerà la sua formazione musica corale e direzione di coro. Una volta diplomato, Morricone, ci informa l'articolo di Il Manifesto, comincia a seguire il padre nei night romani, insomma comincia a fare i primi lavori qui nella capitale, ma l'arrivo al mondo del cinema avviene più tardi. Difficile raccontare la vita di una persona che in fondo non ha fatto altro che dedicarsi alla musica, lavorando instancabilmente tutti i giorni della sua vita. Al cinema Morricone giunge tramite Luciano Salce, quest'ultimo lavorava al programma Rai. Le canzoni di tutti, per il quale scriveva i testi di canzoni che Morricone arrangiava. Salce vorrebbe Morricone per il film Le pillole di Ercole, ma De Laurentiis pone un veto sullo sconosciuto. Il film è un successo e quando Salce inizia la produzione di Il Federale impone Morricone. Il sodalizio con Salce è fecondo e produce, tra le altre cose, Quello che conta e Tra tanta gente, cantate da Luigi Tenco per il film La Cuccagna. Insomma, quando Ennio Morricone collabora per la prima volta con Sergio Leone, ha già alle spalle quella che qualunque altro musicista potrebbe considerare un'intera carriera e ben 15 film, fra i quali anche Prima della Rivoluzione di Bernardo Bertolucci. Eppure, tutto era solo agli inizi. Il tema di Per un pugno di dollari, spartiacque epocale della musica da film, è il trionfo del Morricone compositore e arrangiatore, anche se il maestro ha sempre avuto un'opinione molto severa del suo lavoro. In pochi minuti Morricone distrugge un canone, quello hollywoodiano, e ne crea uno completamente nuovo. Schiocchi di frusta, la tromba di Michele Lacerenza, l'armonica di Franco De Gemini, la chitarra elettrica di Alessandro Alessandroni e quella di Bruno Battisti Damario, il fischio e i cantori di Alessandroni. È all'alba di un nuovo mondo, nulla sarà come prima. Non è un caso che queste musiche diventeranno anche sinonimo di insurrezione nei collettivi studenteschi che sorgevano ovunque nel mondo. Eppure Morricone aveva altre ambizioni, voleva essere un compositore di quelli all'altezza della scuola di Darmstadt. E lo era, ovviamente, ma temeva di sprecare il suo talento dedicandosi a film di consumo e a canzonette. Ed è davvero illuminante osservare come nella sua produzione cinematografica degli anni 70, quella legata al thriller e al giallo, la musica contemporanea e concreta si presenti come filo rosso ineludibile, così come le rielaborazioni delle intuizioni del Miles Davis post Beaches Brew. Dall'altro lato dell'oceano si osserva col fiato sospeso la creatività musicale espressa da questo signore schivo di Roma, dalla battuta sempre affilata. Nel 1977 Morricone firma per lo sfortunato L'Esorcista 2, L'Eretico di John Boorman, una delle sue creazioni più affascinanti, pari solo a I giorni del cielo di Terrence Malick. Riesce persino a collaborare due volte con Samuel Fuller, sia per White Dog che per Thieves After Dark. Uno dei grandi dispiaceri morriconiani è il mancato Oscar per Mission, ma le pagine più affascinanti della sua produzione hollywoodiana le scrive per film come Stato di Grazia di Phil Joan e Rampage di Will Friedkin. L'Oscar sospirato, dopo quello alla carriera del 2007, giunge finalmente nel 2016 per The Hateful Eight di Quentin Tarantino, alle cui insistenze cede per intercessione della moglie, la cui musica viene registrata e incisa direttamente su vinile ad Abbey Road, leggendario l'affettuoso gesto del cucchiaio che Morricone indirizza al giornalista incredulo di avere davanti agli occhi il leggendario compositore. Tutta la carriera musicale di Ennio Morricone è stata all'insegna del mettere in relazione mondi apparentemente lontanissimi. Edoardo Vianello e Darmstadt, Stockhausen e Verdi, il western e il giallo. E su tutto è riuscito a imprimere il marchio della sua immensa curiosità, giocosità, genialità, creatività, instancabile e irrefrenabile. Basti ascoltare le musiche composte per la corrispondenza dell'amico adorato Peppuccio Tornatore, per toccare letteralmente con mano l'entusiasmo di un creatore che continuava a inventare instancabile con la gioia di un bambino che sogna felice. Ha ragione Carlo Interman, conclude l'articolo di Il Manifesto, a firma di Giorgio Nazzaro. Ersor Ennio era davvero la quintessenza di Roma e della sua genialità, e noi, testimoni della sua prodigiosa prolificità inesauribile, i privilegiati invitati a una festa infinita. Sì, Ennio Morricone è tutta la musica, e tutta la musica è Ennio Morricone. E dopo questa sintesi efficace del Manifesto, passiamo a Internazionale. Perché? Perché cambiamo ovviamente completamente argomento, andiamo in Libano. Libano che sta passando una crisi veramente terribile, una crisi economica che sta portando manifestazioni contro il governo, e la crisi fa sprofondare i libanesi nella disperazione, di Pierre Aschi. Il 3 luglio un uomo di 61 anni si è suicidato in una strada del centro di Beirut, lasciando un messaggio in evidenza sul suo corpo. Non sono un miscredente, è la fame che è una miscredente, ha scritto l'uomo, riprendendo il ritornello di una canzone famosa in Libano. Con sé aveva anche il suo certificato del casellario giudiziario immacolato, per dimostrare che era una persona onesta. Questo suicidio, seguito da altre due negli ultimi due giorni, ha sconvolto i libanesi, travolti dalla rapidità e dalla portata della crisi economica e sociale del loro paese. Una crisi che dura ormai da mesi, che ha provocato una rivolta nella popolazione e ha fatto cadere un governo, ma che continua a prolungarsi inesorabilmente. Tutti gli indicatori sono in rosso, il prezzo dei generi alimentari è aumentato del 55%, la disoccupazione ha raggiunto quasi il 33% della popolazione attiva, la valuta nazionale crolla e le interruzioni della corrente elettrica sono ormai la norma. Questi sono solo alcuni elementi di una crisi che coinvolge tutti gli ambiti della vita in Libano. La classe media sta ricadendo nella povertà, mentre i poveri sprofondano nella disperazione. È raro vedere un paese crollare senza che ci siano un conflitto armato, un blocco economico o un disastro naturale. Di sicuro il Libano si trova in una regione problematica e ne subisce le conseguenze, ma molti abitanti puntano il dito soprattutto contro il sistema e i leader politici scelti su base confessionale. La guerra civile che ha devastato il paese tra il 75 e il 1990 si è conclusa con un compromesso che aveva permesso alle diverse fazioni religiose di spartirsi il potere e la torta economica. Questo compromesso storico si è trasformato in una rendita per la classe politica, a spese del paese, delle sue infrastrutture cadenti e della sua popolazione trascurata. In autunno questo sistema aveva vacillato quando i libanesi di tutte le religioni sono scesi in piazza anche nel sud dominato da Hezbollah. Ma il sistema resiste soprattutto grazie alle implicazioni geopolitiche di una possibile marginalizzazione di Hezbollah, organizzazione vicina all'Iran. Il governo libanese aveva deciso di chiedere l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale, nonostante le reticenze di Hezbollah, ma le discussioni sono a un punto morto e per il momento la mancanza di riforme impedisce l'arrivo degli aiuti economici. Resta l'esodo dei libanesi più istruiti che entrano a far parte della diaspora più consistente del mondo in rapporto alla popolazione, una diaspora che il 6 luglio manifestava a Parigi e Londra per chiedere un governo composto da personalità indipendenti. Nel Libano di oggi, scrive la caporedattrice del quotidiano francofono di Beirut, L'Orient Le Jour, si notano una grande stanchezza, una grande collera e una grande aggressività. ma anche, ed è piuttosto sorprendente, una grande compassione reciproca di quelle che nascono tra i feriti gravi. Il Libano è un paese malato che sta vivendo un'agonia. E questo è l'articolo e insomma il quadro che fa di un paese veramente allo sbando, della cui economia praticamente è distrutta, ma che non riesce a diciamo fare tabula rasa del preesistente per creare una nuova classe dirigente, per creare l'affermarsi di una nuova classe dirigente o di nuove personalità appunto nel Libano, da parte di Internazionale in questo articolo di Pieraschi. Passiamo a diciamo personaggi di casa nostra, ovvero Giuseppe Conte, che avete visto tutti sedersi sedersi proprio fisicamente per terra a Trastevere, qui a Roma, per assistere a un film organizzato dal Cinema America, ovvero i ragazzi che portano avanti da tanti anni, da diversi anni a Roma, una idea nuova di cultura e di anche associazionismo per quanto riguarda la cultura, ovvero il cinema. Nacque con l'occupazione del Cinema America qui a Roma, proprio a Trastevere, poi venne sgombrato, nacque l'esperienza del Piccolo America, e adesso tra l'altro non so per quanto riguarda anche la Sala Troisi, sempre a Trastevere, avevano vinto un bando che l'assegnava loro quella sala romana. Sono ormai qualche estate che a Trastevere vengono proiettati tutta una serie di film, insomma, per iniziative del Cinema America, non solo a Trastevere, ormai da un paio d'anni anche in altri due punti più periferici di Roma, appunto, vengono proiettati dai ragazzi del Cinema America tutta una serie di film e di iniziative culturali per portare la cultura, insomma, in tutte le zone della città. Ha avuto molta eco qui in città e non solo, e ovviamente il Premier Conte ci si è infilato in mezzo e così dando il suo benestare solamente con la sua presenza, ovviamente, a questo tipo di iniziativa che nasce da un'occupazione, sì, ma poi nel corso degli anni si è regolarizzata, ha interloquito con le istituzioni e quindi diciamo c'è stato un reciproco guadagno da parte sia dei ragazzi del Cinema America nel farsi vedere appunto vicine alle istituzioni, e sia da parte delle istituzioni stesse che ha fatto questo bagno di gioventù, mettiamola così, ricevendo gli applausi della piazza. Perché ne sto parlando? Ne sto parlando perché diciamo ci sono due articoli, uno di solito qui a Press Corner, notizie a piede libero, non leggiamo i media mainstream, però c'è un articolo di Repubblica, purtroppo rap, quindi è a pagamento, nella parte a pagamento, a firma di Filippo Ceccarelli. Tra i ragazzi del Cinema America, l'ultimo trionfo del Conte Pop. Il presidente tra gatti, bambini e donne adoranti. Una rappresentazione calcolata che sfiora la metamorfosi. Siccome questo è a pagamento, io voglio leggere anche il commento di Guia Soncini sull'inchiesta che, diciamo, in un articolo, il Premier Pop è il capolavoro di Rocco Casalino, il Mazzarino della nostra epoca, riprende un po' lo spunto, ma tra l'altro lo cita anche apertamente nel suo articolo, proprio di Filippo Ceccarelli, ovvero non ci interessa tanto Conte seduto sul cuscino con la fidanzata che e la maglietta in bella vista del Cinema America, quanto chi c'è dietro Conte, ovvero Rocco Casalino, che tutti quanti prendevano in giro, ma in realtà sta creando questa sorta di appunto Premier Pop, questa nuova figura insomma di Premier Pop, giovane e accattivante, che riesce bene o male a insomma stare sulla, pur sul filo del rasoio, riesce a stare sempre in equilibrio tra le diverse parti, e in fondo anche i sondaggi insomma lo premiano ad avere quindi un riscontro anche presso la popolazione degli elettori. Di Di Repubblica vi leggo, per forza di cose, solo l'inizio, però per farvi capire. Super colpo grosso l'altra notte per Giuseppe Conte al Cinema America, scrive Filippo Ceccarelli su Repubblica. Applausi di giovani veri, non clac, che Zingaretti, Franceschini e Renzi con l'aria che tira se li scordano. Ora non si penserà che il Presidente del Consiglio abbia deciso di andare a San Cosimato così, per puro amore del cinema o spontaneo trasporto, seduto per terra con l'intermittente compagna e la maglietta antifa. Ecco, non proprio, si chiamano strategie di comunicazione e costano tempo. E poi continua l'articolo, ma l'accesso è riservato agli abbonati. Allora, invece nel link che andrete a trovare su radiocittaperta.it sotto Press Corner, vi linko il commento, invece in chiaro, mettiamola così, di Guia Soncini sull'inchiesta. Parla appunto della foto di Diana Spencer sul trampolino della barca del suo allora fidanzato. Dice: era una foto perfetta. Dice: ci ho ripensato vedendo Conte, il segnaposto, lo definisce così, Conte il segnaposto, non il cantante, seduto su un cuscino per terra, una roba da non alzarsi mai più per l'artrite, nel simbolo del capriccio millennial, quel Cinema America che un gruppo di ragazzi ha deciso dovesse essere il suo spazio un po' creativo, un po' militante, ma comunque sovvenzionato, e uno stato di genitori montessoriani che non si è opposto se non assai debolmente. Così la Soncini vede il percorso del Cinema America. Insomma, su questo non commento, non è questo il punto focale di dove, secondo me, di dove si vuole arrivare nell'articolo. Conte era con la fidanzata e la fidanzata non era vestita da andiamo a vedere un film in piazza seduti per terra. Aveva 15 centimetri di tacchi, Porella, e chissà che concentrazione per abbassarsi con garbo, per tenere le gambe accavallate, bravissima nel filmato in cui si siede. Ma poi chissà a Casalino se si è accertato che gli scatti, mentre s'alzava, siano stati distrutti. Guardavo le foto e mi chiedevo dove venissero i cuscini su cui due avevano poggiato le natiche, mentre dietro di loro i cittadini qualunque poggiavano su San Pietrini, al massimo su una giacca rotolata. Sono cuscini di Palazzo Chigi? Li ha portati Rocco? Leggevo Filippo Ceccarelli, il più bravo a rendersi ieri su Repubblica. Tocca ammettere che Casalino, il più irriso, il suo lavoro lo sa fare, e la mente vacillava. Se avessimo trascorso gli ultimi 20 anni a sbagliare, a rimpiangere Pietro Taricone, il vincitore morale di quella prima edizione del Grande Fratello, e l'unico che in 20 anni sia parso meglio del contesto in cui si trovava, mentre invece la cosa giusta da fare sarebbe stata studiare Casalino, che come il pesce di David Foster Wallace si chiedeva cosa fosse l'acqua. Casalino era esattamente il contesto in cui si trovava, e il contesto in cui si trovava era il futuro, e tutti quegli Orwell letti ma non capiti non ci hanno aiutato a metterci meno di 20 anni a capirlo. Se Conte si fa fotografare mentre regge la maglietta dell'America, iconica, iperbolizza il sito di Repubblica, come un influencer di stilisti minori, se dice ai giornalisti appoggiamo una bella iniziativa, che a seconda dell'angolazione da cui la guardi è la frase di un incosciente che invita a occupare un po' ciò che volete, tanto poi arriva la sanatoria, o è la soluzione da vecchio democristiano di alleartici se non li puoi battere, se convoca gli stati generali i più telegenici degli intellettuali, suscitando la stizza degli altri come in un giro di nomination da confessionale, se tutto questo accade dunque è perché Casalino è il cardinale Mazzarino che quest'epoca si merita? Certo, non sembrerebbe mellifluo, come i libri di storia ci riferiscono, fosse Mazzarino ad ascoltare i suoi vocali. Semmai un collerico Richelieu. Ma vai a sapere, magari ci sembrava solo una comparsa televisiva che aveva fatto carriera per caso, e invece conteneva moltitudini. Queste moltitudini di Rocco Casalino comincia ad emergere al di là della presa in giro del Grande Fratello, eccetera, eccetera, che insomma chi sta tessendo questa figura che mano a mano, giorno dopo giorno, si delinea di questo Premier Conte pop, diciamo che interloquisce con i grandi della terra, poi si siede per terra a Trastevere e parla con i ragazzini del Cinema America, e poi passa da una parte e dall'altra, dal grande industriale alla persona che vuole fare cultura popolare. Insomma, tutta questa figura è stata delineata e dipinta, insomma, dalle mani di Casalino, che quindi tanto sciocco, almeno a detta degli articoli di Repubblica firma di Ceccarelli e dell'inchiesta firma della Soncini, tanto sciocco, dicevo, non era. Finisce qui questa edizione di Press Corner, da lunedì al venerdì alle 9.40 su Radio Città Aperta. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta.